Inferno, canto 26. I due pellegrini lasciano la bolgia dei ladri e riprendono il faticoso cammino. Dall'alto del ponte che sovrasta l'ottava bolgia, questa appare loro percorsa da fiamme simili alle lucciole che il contadino vede nella valle quando si riposa, alla sera, sulla sommità della collina. Ogni fiamma nasconde un peccatore. In una di esse, che si distingue dalle altre per il fatto di terminare con due punte, scontano le loro colpe due greci, Ulisse e Diomede. Poiché Dante ha manifestato il desiderio di udirli parlare, Virgilio si rivolge alla fiamma biforcuta, pregando affinché uno dei due eroi riveli il luogo della sua morte. Dalla punta più alta esce allora la voce di Ulisse. Egli racconta che, dopo la sosta presso la maga Circe, nulla poté trattenerlo dall'esplorare il Mediterraneo occidentale fino alle colonne d'Ercole, limite del mondo conoscibile. Qui giunto, si rivolse ai fedeli compagni, come lui invecchiati nelle fatiche e nei rischi. Fratelli, nel poco tempo che ci rimane da vivere, non vogliate che ci resti preclusa la possibilità di conoscere il mondo disabitato. Seguiamo il sole nel suo cammino. La vita non ci fu data perché fosse da noi consumata nell'inerzia, ma perché l'arricchissimo attraverso la validità delle nostre azioni e delle conoscenze da noi raggiunte. Questo breve discorso infiammò a tal punto i membri dell'equipaggio che i remi parvero trasformarsi in ali e la nave volare sulla superficie dell'oceano inesplorato. 5 mesi dopo il passaggio attraverso lo stretto di Gibilterra, una montagna altissima si mostrò all'orizzonte. Da questa ebbe origine un turbine. La nave girò 3 volte nel vortice delle onde, poi si inabissò. Il mare si chiuse sopra di essa. Introduzione critica. Quasi tutti i personaggi della prima cantica appaiono consapevoli, in forme più o meno esplicite, del male compiuto. Il rimorso è alla radice del loro modo di manifestarsi, anche laddove, disperatamente, cercano di soffocarne la voce. Nell'episodio di Ulisse, tuttavia, l'elemento tragico non è rappresentato dal peccato. Per quanto gravi siano infatti le colpe che condannano, nella bolgia dei consiglieri fraudolenti, l'ideatore dell'agguato che pose termine all'orgoglioso dominio dei troiani, ad esse il poeta dedica appena un cenno di carattere informativo, destinato a non riproporsi, nemmeno come motivo marginale nel racconto della corsa disperata di questo peccatore di retro al sole. Vigorosamente emblematica, questa espressione riassume il senso dell'intero episodio. Essa non si limita ad indicarne una direzione nell'universo fisico. Proclama, oltre il suo orizzonte più immediato, l'ineluttabilità dell'imperativo morale, additando una via tracciata nel cielo che invita l'uomo a percorrerne una parallela sulla terra. I peccati che Ulisse sconta, immune nel suo involucro di fuoco da ogni contatto con la cronaca dei tempi non eroici e da tale cronaca appartato per il fatto che ignora il volgare in cui essa si esprime, sono presentati in modo generico, inquadrati in uno schema astratto e come distaccati dalla volontà viva e personale dell'eroe. E se il poeta non può non far menzione della pena di questo suo personaggio e sembra anzi insistere su di essa, quell'insistenza non è se non una retorica variazio, che non importa una maggiore intensità di sentimento, poiché il si martire, il si geme, il piangevisi, il pena vi si porta, sono dei semplici sinonimi di un è punito, e sarà anche da osservare la forma passiva, per cui non l'eroe sofferente è presentato nel discorso come soggetto, bensì il peccato di cui il discorso deve far notizia. L'eroe, questo importa, pur dannato, rimane non tocco del suo intimo dalla dannazione. La tragedia di Ulisse è, nel suo naufragio, incidente ai suoi occhi fortuito, dato di fatto nel quale sembra, inspiegabilmente, incarnarsi una volontà tesa a negare l'ideale da lui perseguito oltre i limiti per tradizione assegnati alle capacità umane. Nell'istante medesimo in cui la incoercibile potenza dell'umana attività, vicina ormai e quasi già toccata la meta, risplende con tutta la sua luce, Iddio respinge duramente da sé la grandezza e la passione dell'uomo, per travolgerle con impeto d'uragano nell'abisso del nulla. Per un cristiano non c'è evento, per quanto doloroso o ingiusto appaia, in cui non rifulga la razionalità del divino, razionalità che guida e giudica quella degli uomini e nella quale occorre credere prima di poterla interrogare. Ulisse non ha questa fede. Crudelmente enigmatico, nodo che la ragione non sa sciogliere, bruno come il purgatorio intravisto sulle soglie della morte, Dio appare ad Ulisse una forza destituita di qualsiasi significato, oceano inconsapevole che turbina e semina morte per poi placarsi in un'inerzia remota da ogni dolore. Arbitrio che opprime, attraverso la distruzione della vita, l'insorgere nella coscienza del richiamo del dovere. Nella dedizione a questo dovere, ogni barriera che opponga l'uomo all'uomo, chiudendolo nei termini aridi del suo sopravvivere animale, si rivela fallace, indegna di esistere. La cortesia e il rispetto contraddistinguono l'orazione picciola che l'eroe rivolge ai vecchi marinai nel momento in cui sta per decidersi il loro destino. Ulisse constata il reciso, brutale divieto opposto da qualcuno, essere senza nome né volto né anima, all'ardore di conoscenza che lo ha portato lontano da Circe, dal riposo negli itinerari noti, dal consenso di affetti che rende sopportabile il tempo che conduce alla morte, senza mai scorgere in questo qualcuno Dio, in questo essere la fonte di ogni essere, in quella che può apparire crudeltà, una sapienza e una carità insondabili. Proprio perché Dio è, nelle parole di Ulisse, ignorato in quanto tale, nessun accento di sfida intorbida la semplicità del suo dire, impaziente fin dalle prime parole di consumarsi in epilogo, implacabile, sdegnoso dell'indugio inessenziale. In una penetrante analisi di questo episodio, Rossi scrive che la commedia, dove l'offesa a Dio è anche sentita insieme come offesa alla propria dignità umana, la voce della coscienza e la voce di Dio paiono levarsi insieme, concordi, come un'unica voce, alla condanna del cuore colpevole. Ma qui Dio è nella coscienza solo come imperscrutabile e inattingibile da essa, ed è sentito dallo spirito, non nell'infinita ricchezza spirituale del concetto di assoluto, nel quale lo spirito finito conquista la sua verità e la sua pace. Qui il Dio della speculazione cristiana sembra assumere per un istante, innanzi allo spirito del poeta, la cupa e chiusa terribilità del fato. Queste osservazioni appaiono giustissime, ove si prescinda dal fatto che ogni episodio della commedia tende a risolversi entro una prospettiva simbolica, o più precisamente, secondo la definizione proposta da Lauerbach, figurale, nel cui ambito ogni dubbio o inquietudine in materia di fede si definisce e si placa